Ad alta voce. Elia Shilton legge Bartleby lo scrivano di Herman Melville. Traduzione di Flavio Santi.
Cosa farò? Mi chiesi mentre mi abbottonavo il pastrano fino all'ultimo bottone. Cosa farò? Cosa dovrei fare? Cosa dice la mia coscienza che dovrei fare con questo uomo, o meglio, con questo spettro? Devo liberarmene, deve andarsene. Ma come? Caccerei via quel povero essere pallido e passivo. Caccerei via una simile creatura inerme dalla tua porta. Una tale crudeltà non sarebbe un disonore per te? No, non lo caccerò via, non posso farlo. Piuttosto preferirei che vivesse e morisse qua e che poi i suoi miseri resti venissero murati in loco. Che fare, allora? Per quanto lo blandisca, non si muoverà. Il danaro per corromperlo giace perennemente sotto il fermacarte sulla scrivania, indi per cui è palese che preferisce aggrapparsi a me. Nella fattispecie occorrerà fare qualcosa di drastico e insolito. Cosa? Non vorrai consegnarlo a un poliziotto e rinchiudere il suo innocente pallore in un carcere? E su quale base otterresti l'incarcerazione? È un vagabondo? Cosa? Lui un vagabondo, un girovago, lui che si rifiuta di spostarsi. Proprio perché non è un vagabondo, or dunque cerchi di annoverarlo tra i vagabondi. Così è troppo assurdo. Ci siamo. Necessita di evidenti mezzi di sostentamento. Ti sbagli di nuovo, perché indubbiamente si sostenta, e questa è l'unica prova incontrovertibile che si può portare del fatto stesso che si sostenta. Che altro? Visto che lui non se ne va, me ne andrò io. Cambierò ufficio, mi trasferirò altrove e gli darò un chiaro avvertimento. Se lo troverò nei miei nuovi alloggi, lo denuncerò per violazione di domicilio. Agendo di conseguenza, l'indomani mi rivolsi a lui nei seguenti termini. Questo ufficio è troppo lontano per me dal municipio. Inoltre l'aria è malsana, indi per cui intendo trasferirmi la prossima settimana. Non avrò più bisogno dei tuoi servigi. Te lo dico ora in modo che ti possa cercare un altro posto. Non rispose e nient'altro venne aggiunto. Il giorno stabilito affittai dei carri e degli operai, andai nel mio ufficio e, avendo pochi mobili, tutto venne trasportato in poche ore. Per tutto il tempo lo scrivano rimase in piedi dietro il paravento che ordinai di portar via per ultimo. Venne rimosso e ripiegato come un enorme volume in foglio, lasciando Bartleby immobile inquilino di una stanza vuota. Mi fermai sulla soglia, osservandolo per qualche secondo, mentre qualcosa dentro di me mi ammoniva. Rientrai nella stanza, la mano in tasca e il cuore in gola. Addio, Bartleby. Me ne vado. Addio. Che il Signore in qualche modo ti protegga. Tieni. E feci scivolare qualcosa nella sua mano. Ma cadde a terra e, strano a dirsi, mi staccai finalmente da lui, dall'essere di cui avevo desiderato da tempo sbarazzarmi. Stabilitomi nei miei nuovi quartieri, per un giorno o due tenni la porta chiusa a chiave e sobbalzavo al suono di ogni passo nei corridoi. quando tornavo nel mio ufficio dopo un breve periodo di assenza, mi fermavo sulla soglia per un istante in attento ascolto prima di infilare la chiave nella toppa. Ma queste paure si rivelarono infondate. Bartleby non si avvicinò mai. Credevo che tutto andasse per il meglio quando uno sconosciuto dall'aspetto sconvolto mi fece visita domandandomi se fossi la persona che aveva di recente occupato l'ufficio al numero tale di Wall Street. Colmo di presagi, risposi di sì. «Beh, sir», disse lo sconosciuto, che era un avvocato, «lei è responsabile di quell'uomo che ha lasciato lì. Si rifiuta di copiare qualunque cosa, si rifiuta di fare qualunque cosa. Dice che preferirebbe di no e si rifiuta di lasciare l'ufficio». «Sono molto dolente, sir», replicai, ostentando tranquillità ma tremando dentro di me. «Ma in realtà l'uomo cui allude non è niente per me. Non è né un parente né un praticante di cui io debba essere responsabile. In nome dell'Onnipotente, chi è costui? Non posso dirle niente, non so nulla di lui. In passato l'ho impiegato come copista, ma non svolge alcuna mansione per me, ormai da tempo. Allora me ne occuperò io. Addio, sir». Passarono parecchi giorni e non ebbi più altre nuove. E benché spesso avvertissi un caritatevole impulso a tornare sul posto per vedere il povero Bartleby, una certa qual arcana ripulsione mi frenava. Quando un'altra settimana non recò altre informazioni, mi dissi alla fine che l'affare Bartleby era chiuso. Ma l'indomani, arrivando in ufficio, trovai molte persone in attesa davanti alla mia porta in un evidente stato di eccitazione. «Eccolo, è lui! Sta arrivando!» strepitò il primo del gruppo, nel quale riconobbi l'avvocato che era già venuto da me da solo. «Deve portarlo via subito!» urlò in mezzo a loro un corpulento individuo marciando verso di me, nel quale riconobbi il proprietario del numero tale di Wall Street. «Questi gentiluomini, i miei affittuari, non possono più tollerare la situazione. Mr. B, e indicò l'avvocato, l'ha messo alla porta e ora costui si ostina a infestare il palazzo, sedendo contro la ringhiera delle scale di giorno e dormendo nell'atrio di notte. Tutti sono preoccupati, i clienti fuggono dagli uffici, si teme qualche protesta. Deve fare qualcosa, sir, e subito!» Sgomento di fronte a quel nilo di parole, indietreggiai. Avrei preferito molto chiudermi a chiave nel mio ufficio. Invano insistetti che non avevo alcun rapporto con Bartleby, non più di chiunque altro. Invano risultavo essere l'ultima persona che si sapesse avere avuto a che fare con lui, e quelle persone mi chiedevano conto di quella terribile situazione. Temendo di finire sui giornali, come un tale minacciò oscuramente, considerai il caso e alla fine dissi che se l'avvocato mi avesse concesso di parlare privatamente con lo scrivano nel suo, dell'avvocato intendo, ufficio, quel pomeriggio avrei fatto del mio meglio per liberarli dell'incomodo di cui manifestavano lagnanza. Salii le scale della mia vecchia tana ed ecco Bartleby appoggiato in silenzio alla ringhiera del pianerottolo. «Ma che fai qui, Bartleby?» gli chiesi. «Siedo contro la ringhiera», rispose calmo. Gli feci cenno di entrare nello studio dell'avvocato, che ci lasciò soli. «Bartleby», esordii, «ti rendi conto che sei causa di grande tribolazione per me, ostinandoti a occupare l'atrio dopo essere stato licenziato dal mio ufficio?» Nessuna risposta. «Ora delle due l'una, o fai qualcosa oppure qualcosa verrà fatto a te. Che mansione ti piacerebbe svolgere? Ti piacerebbe tornare a fare il copista per qualcuno?» «No, preferirei non fare alcun cambiamento». «Preferiresti fare il commesso in una merceria?» «Si sta troppo al chiuso». «No, preferirei non fare il commesso, ma non ho grandi pretese io». Troppo al chiuso? Urlai. Ma se tu te ne stai sempre al chiuso? Preferirei non fare il commesso, aggiunse, come per risolvere la questione una volta per tutte. E un lavoro da barista sarebbe meglio. In quello non devi sforzare gli occhi. Non mi andrebbe proprio. Però, come ho detto, non ho grandi pretese io. Quella insolita loquacità mi rianimò. Tornai alla carica. Beh, allora ti piacerebbe viaggiare per il paese riscuotendo crediti per i commercianti? Sarebbe di gran giovamento alla tua salute. No, preferirei fare dell'altro. Ti andrebbe di fare l'accompagnatore per l'Europa di qualche giovane rampollo e intrattenerlo con la tua conversazione? Lo preferiresti? Niente affatto. Non mi pare per nulla sicuro. Amo essere stazionario, ma non ho grandi pretese io. E stazionario ci rimarrai, urlai, perdendo la pazienza, e per la prima volta nel mio rapporto esasperante con lui mi infiammai. Se non te ne vai da questo ufficio prima di stanotte, sarò costretto, anzi sono costretto, ad andarmene io. Conclusi in maniera piuttosto assurda, non sapendo con quale possibile minaccia tentare di spaventarlo e trasformare la sua immobilità in obbedienza. Disperando di ogni ulteriore sforzo, stavo per andarmene precipitosamente quando un ultimo pensiero si fece strada in me, un pensiero che in passato non avevo del tutto trascurato. Bartleby, gli dissi, nel tono più garbato che potessi assumere in siffatte circostanze così irritanti, adesso ti va di venire con me, non in ufficio, ma a casa mia, e di rimanerci finché non troverai una sistemazione conveniente con tuo comodo? Orsù, andiamo, subito. No, per il momento preferirei non fare alcun cambiamento. Non replicai, ma evitando scaltramente la folla con una fuga improvvisa e rapida, uscii di corsa dal palazzo e risalii in fretta Wall Street verso Broadway e, balzando sul primo omnibus, mi trassi prontamente in salvo da un inseguimento. Non appena la calma tornò in me, mi resi conto chiaramente che avevo fatto tutto il possibile, sia nei confronti delle richieste del padrone di casa e dei suoi affittuari, sia nei confronti della mia volontà e senso del dovere per soccorrere Bartleby e proteggerlo da una dura persecuzione. Mi sforzai allora di liberarmi completamente da ogni preoccupazione, con calma, e la mia coscienza approvò quel tentativo, benché non fosse efficace quanto speravo. Infatti, avevo il terrore di essere di nuovo tormentato dal padrone di casa inferocito e dai suoi esasperati affittuari. Così affidai gli affari a Nippers e per qualche giorno me ne andai in calessino verso i sobborghi della parte alta della città. Superai il fiume alla volta di Jersey City e Hoboken e fece alcune fugaci visite a Manhattanville e Astoria. Nella fattispecie, vissi quasi tutto il tempo in calesse. Quando rientrai in ufficio, ecco sulla scrivania a far bella mostra di sé un biglietto del padrone di casa del mio ex ufficio. Lo aprii con mano tremante. Mi informava che lo scrivente aveva chiamato la polizia e fatto rinchiudere Bartleby in carcere come vagabondo. Inoltre, poiché io ne sapevo sul soggetto più di chiunque altro, mi pregava di recarmi in quel luogo per ragguagliare in modo esaustivo sui fatti. Queste notizie produssero su di me degli effetti contrastanti. All'inizio ero furibondo, ma alla fine giunsi quasi ad approvare. Il comportamento deciso e sbrigativo del padrone di casa l'aveva portato a compiere un'azione che io non credo avrei mai deciso di fare. E come estremo rimedio, considerate le fattispecie particolari, sembrava l'unica soluzione. Come in seguito appresi, Il povero scrivano, quando gli venne comunicato che l'avrebbero condotto in carcere, non oppose la benché minima resistenza, ma accettò in silenzio con il suo pallore impassibile. Al gruppo si unirono alcuni passanti impietosi e incuriositi. Il corteo, guidato da un poliziotto che conduceva Bartleby sotto braccio, si avviò in silenzio in mezzo a tutto il chiasso, il caldo e l'allegria del traffico meridiano. Lo stesso giorno che lessi il biglietto, andai alle tombe, o per essere più precisi, carcere cittadino. Cercai il funzionario giusto e gli esposi lo scopo della mia visita, e costui mi confermò che l'individuo da me descritto era in effetti lì dentro. Assicurai allora il funzionario che Bartleby era un uomo di cristallina onestà e degno di grande compassione, per quanto eccentrico al massimo grado. Raccontai quanto sapevo e conclusi suggerendo di trattarlo nel modo più indulgente possibile, finché non si fosse trovato un rimedio meno brutale, anche se non sapevo quale. Indi per cui, se non si fosse trovato altro, l'ospizio dei poveri era la sede adatta a ospitarlo. Poi chiesi il permesso di incontrarlo. Essendo l'imputazione non grave e lui stesso calmo e innocuo sotto ogni punto di vista, gli avevano concesso di vagare liberamente per la prigione, soprattutto nei cortili interni ricoperti d'erba. Lo trovai là, in piedi, tutto solo, nel più calmo dei cortili, il viso rivolto a un muro alto, mentre tutto intorno, dalle strette feritoie delle finestre del carcere, mi sembrò di scorgere su di lui gli sguardi truci di ladri e assassini. «Bartleby, ti conosco», rispose senza voltarsi, «e non ho nulla da dirti. Non sono stato io a mandarti qui, Bartleby», gli dissi profondamente ferito per l'implicito sospetto. «E per te questo non dovrebbe essere un posto così squallido. Non sei qui per accuse spregevoli. E vedrai, non è un luogo così triste come si potrebbe pensare. Guarda, c'è il cielo e c'è anche l'erba». «So benissimo dove mi trovo», rispose, ma non aggiunse altro, così lo lasciai. Rientrando dentro in corridoio, un omone rubicondo come un sanguinaccio col grembiule si avvicinò e, scuotendo il pollice sopra la spalla, mi chiese che è suo amico. «Sì». «Che vuole morire di fame? Beh, allora basta la sbobba della prigione e il gioco è fatto». «E lei chi è?» domandai, non sapendo da dove fosse spuntato fuori in quel luogo una persona che parlava in maniera così inusuale. «Sono il cuciniere. I gentiluomini che c'hanno qua degli amici mi pagano perché ci porti qualche buon manicaretto». «È così?» chiesi voltandomi verso il secondino, il quale annuì. «Or dunque», dissi, facendo scivolare qualche moneta d'argento nelle mani del cuciniere, così lo chiamavano, «voglio che presti particolare attenzione al mio amico. Portagli il miglior pranzo che puoi preparare, e devi essere il più possibile gentile con lui». «Che? Presentatemelo allora», disse il cuciniere, scrutandomi con un'espressione che sembrava dire quanto fosse impaziente di avere un'occasione per sfoggiare tutto il suo bon ton. Pensando che fosse di beneficio allo scrivano, accettai, e dopo aver chiesto il nome del cuciniere, raggiungemmo Bartleby. «Bartleby, ti presento Mr. Cutlets. Lo troverai di grande aiuto». «Per servirla, sir, per servirla», si presentò il cuciniere con un cerimonioso inchino da dietro il grembiulone. «Mi auguro, sir, che si troverà bene qua. Ampi spazi, stanze fresche. Spero che si tratterrà qua da noi per un po'. Cercherò di renderle piacevole il soggiorno. Io e Mrs. Cutlets avremmo il piacere di invitarla a cena nel nostro appartamento. Preferisce?» «Oggi preferirei non cenare», replicò Bartleby girando la testa. «Mi farebbe male. Non sono abituato a mangiare». Detto ciò, si spostò lentamente verso l'altro lato del cortile e restò impalato di fronte alla parete cieca. «Cos'è?» disse il cuciniere rivolgendosi a me con uno sguardo stupito. «È strambo, eh?» «Credo sia un po' disturbato», osservai tristemente. «Disturbato, disturbato quello. Beh, sulla mia parola pensavo che il suo amico fosse un falsario. Sono sempre pallidi e distinti, sti falsari. Ma non mi fanno pena proprio no, sir. Conosce Monroe Edwards?» aggiunse in tono commosso e poi fece una pausa. Quindi, posandomi una mano con fare pietoso sulla spalla, sospirò. «È crepato di tisi a Sing Sing. Che? Così lei non conosce Monroe? No, mai avuto il piacere di conoscere falsari, ma non posso trattenermi oltre. Vadi al mio amico laggiù, non ci rimetterà. Ci vediamo». Alcuni giorni dopo, ottenni nuovamente il permesso di entrare nel carcere e attraversai i corridoi alla ricerca di Bartleby, ma di lui nemmeno l'ombra. «L'ho visto uscire dalla sua cella poco tempo fa», mi disse un secondino. «Forse è andato a sgranchirsi le gambe in cortile». Andai in quella direzione. «Sta cercando l'uomo con la bocca cucita?» mi chiese un altro secondino passandomi accanto. «È disteso laggiù, se la dorme nel cortile. L'ho visto stendersi, sarà una ventina di minuti». Il cortile era tranquillo. Non era accessibile ai prigionieri comuni. Le mura di cinta, dallo spessore monumentale, lo isolavano dai rumori esterni. L'aspetto egizio di quella costruzione mi gravava sull'animo con tutta la sua cupezza. Eppure, sotto i piedi cresceva un soffice manto erboso, destinato a rimanere imprigionato là dentro per sempre. Proprio là dentro sembrava pulsare il cuore delle piramidi eterne, là dove un'arcana magia aveva fatto germogliare dalle fessure del pavimento dei semi d'erba lasciati cadere dagli uccelli in volo. Rannicchiato in posizione fetale alla base del muro, le ginocchia tirate in su, disteso su un lato, la testa appoggiata alle gelide pietre, giaceva il povero Bartleby. Non muoveva un muscolo. Mi fermai, poi mi avvicinai, mi chinai e vidi che i suoi occhi vitrei erano aperti. Per il resto pareva che dormisse profondamente. Qualcosa mi spinse a toccarlo. Gli tastai la mano, mentre un brivido fulmineo percorse il mio braccio e la schiena fino ai piedi. Adesso il faccione rotondo del cuciniere mi spiava. «Il suo pranzo è pronto? Che non mangerà nemmeno oggi, eh? Ma vive senza mangiare, eh?» «Vive senza mangiare», confermai, e gli chiusi gli occhi. «Che se la dorme, eh?» «Sì, insieme ai re e ai potenti della terra», mormorai. Ben poco si potrebbe aggiungere al seguito della storia. L'immaginazione supplirà prontamente al magro resoconto sulla sepoltura del povero Bartleby. Ma prima di congedarmi dal lettore, vorrei dire che se questo breve racconto l'ha sufficientemente interessato da risvegliare la curiosità su chi fosse il nostro e quale vita conducesse prima che il presente narratore lo conoscesse, posso soltanto rispondere che condivido una tale curiosità, ma non sono in grado di soddisfarla. Del resto non so nemmeno se divulgare un'innocua chiacchiera giuntami all'orecchio pochi mesi dopo il decesso dello scrivano. Da quale fonte provenga non sono riuscito ad accertare, quindi per cui quanto risponda al vero non saprei dire. Ma visto che tale vaga notizia non fu avara di qualche strano e suggestivo interesse nel sottoscritto, per quanto triste, e lo stesso potrebbe verificarsi in altri, la menzionerò succintamente. La notizia è la seguente. Bartleby sarebbe stato un impiegato subalterno in un ufficio lettere sbarrite di Washington, dal quale sarebbe stato all'improvviso licenziato per un cambio di amministrazione. Quando rifletto su tale voce, non riesco a esprimere adeguatamente le emozioni che ribollono in me. Lettere smarrite, dunque morte. Non suona come uomini morti? Pensate a un uomo incline per natura e per sventura all'esangue disperazione. Potrebbe un altro lavoro essere più adatto ad acuire quel sentimento del maneggiare in continuazione quelle lettere morte e accumularle per poi bruciarle, già che ogni anno se ne bruciano carrettate. Talora dalle pieghe di un foglio il pallido impiegato estrae un anello. Il dito cui era destinato forse marcisce in una tomba, oppure tira fuori una banconota inviata con la più sollecita carità. Il destinatario che avrebbe dovuto alleviare non mangia né mangerà mai più. Un perdono per chi morì disperato, una speranza per chi morì senza speranza, buone nuove per chi morì schiacciato da inconsolabili calamità. Queste lettere missive di vita hanno ormai il codice di avviamento postale della morte. Ah, Bartleby. Ah, umanità.